Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Amiche ed amici che ci seguite dall'Italia e dall'estero, ben ritrovati a Confidenziale. Vi rinnovo il mio invito, come ogni settimana. Che ne dite di intraprendere un viaggio a ritroso nel tempo per andare dietro le quinte del passato? Siete pronti? Questa settimana andremo a scovare qualche novità confidenziale riguardante il 1938, che è stato l'anno tirato a sorte per questa trasmissione, e vorrei iniziare con una canzone che nacque in quell'anno ma che poi è stata rifatta tante di quelle volte che abbiamo perso veramente quasi il conto. Per esempio, negli anni 60, verso la fine degli anni 60, noi ne ricordiamo una versione dalla voce straordinaria, la voce blues del nostro grande Fausto Leali. La canzone è Un'ora sola ti vorrei e arriva proprio dal 1938. La prima incisione a 78 giri fu quella di Fedora Mingarelli, che vi facciamo ascoltare adesso.
Se nel mio cuore quanta mi guardi tu, un desiderio che non mi lascia più, preme la vita mia vicino a te, mi scordi il mondo e tu lo sai perché. Per dirti ancora nei pochi miei che cosa sei per me. Un'ora sola ti vorrei per dirti quello che non sai, ed in quest'ora donerei la vita mia per te. In quest'ora vive l'eternità, fammi sognare tutto dimentica, dammi l'incanto che non è senza, il desiderio che tormenta il cuore.
Un'altra canzone proveniente dal 1938, ma che poi ha avuto una nuova popolarità negli anni 60, è Non partir. Ce la ricordiamo, per esempio, dalla voce squillante del capostipite degli urlatori italiani, ovvero Tony Dallara. Ma nel 1938 questa canzone fu incisa per la prima volta da una voce molto più gentile, una voce femminile. Era quella di Angela Alecci, una ragazza che era nata a Catania il 28 aprile del 1910. Allora, lo so, qualcuno starà storcendo il naso dicendo: chi era Angela Alecci? Non ve la ricordate? Beh, ve la presento col suo nome d'arte, Luciana D'Oliver. Eh beh, adesso sì che ve la ricordate. Debuttò proprio in quell'anno, dopo essere stata ballerina e attrice dialettale, entrando alla radio nella formazione dell'orchestra Barzizza. Poi nel corso degli anni, dal 40 in su, entrerà anche nelle orchestre di Angelini, di Petralia, di Segurini, Semprini, Ferrari. Se le fatte tutte, le orchestre coi più grandi maestri dell'epoca. E pensate che era talmente amata che durante la Seconda Guerra Mondiale, aveva una voce impostata liricamente, è andata a cantare per le truppe di tutti i fronti, dall'Albania alla Jugoslavia, alla Grecia, alla Slovenia. Una grande, grande interprete. E comunque noi torniamo a questa prima canzone che ha inciso nel 1938. Non partir, Luciana D'Oliver.
Non partir, non partir, tu sei chiuso nel mio cuore, lo sento, quest'amore è tutto il mio tormento. Non partire, forse tu, vai lontano per cercare l'oblio, vuoi lasciarmi senza dirmi addio, forse tu, perché non sai che l'amore è una fiamma che brucia e divampa nel cuore. E la sua febbre distrugge e divora chi sol crede ancora nell'amore. Non partir, non partir, tu non sai quanto mi fai soffrire, lentamente mi vedrai morire. Non partir. Non mi abbandonare, no, non mi puoi lasciare, sento che la vita se andrà con te, per te. So quel che mi vuoi dire, so che tu vuoi fuggire. Forse per l'incredulo tuo cuore è vano parlare che brucia e divampa nel cuore, e la sua febbre distrugge e divora chi sol crede ancora nell'amore. Non partir, non partir, tu non sai quanto mi fai soffrire, lentamente mi vedrai morire. Non partir.
Sfogliando i quotidiani del 1938 posso vedere che l'Italia ce l'aveva molto con la Gran Bretagna, ce l'aveva anche un po' con gli Stati Uniti, si cominciava a parlare sempre più spesso di autarchia, autarchia di qua, autarchia di là, e avevano anche fatto una canzone per prendere in giro gli inglesi, si chiamava Adesso viene il bello. Però questa diciamo chiusura verso l'esterofilia non era ancora del tutto completa. Infatti sulle pagine dei settimanali di cinema c'erano ancora diverse fotografie delle dive inglesi e delle dive statunitensi, e pensate, alla radio e sui dischi italiani venivano ancora proposte delle interpretazioni in lingua italiana di successi nordamericani. Quello che ebbe più successo in quel 1938 fu Where or When, e, tradotta in italiano con dove e quando, divenne per un anno la sigla del maestro Pippo Barzizza, e noi ve lo vogliamo far ascoltare ora dalla voce di Giorgia Vallieri.
Se qualche volta ho triste il cuore, non domandar perché, c'è un mistero che non so dire, che non si può svelare. Tu sei la dolce realtà dei sogni miei di un dì. Ora se noi viviamo ancora il sogno di piacere che ci avvolse nel mistero. Ma dove, quando mi apparisti tu? Sei tu l'incantesimo di un sogno d'or che mi fa sognare ancor di più. Ma dove, quando è nato il nostro amor? Perché io ti stringo sul mio cuore così e ti bacio con languor così. Tu che sei tutta la mia vita, dimmi tu senti questo amor? Ma chissà quando noi potremo sapere qual è il mistero di questo cuore che avvince il nostro amore.
Davvero deliziosa questa Giorgia Vallieri che ha interpretato Dove e Quando, versione italiana di Where or When. E rimaniamo un secondo in America, dove quell'anno era proprio nata questa canzone. A parte questa e a parte un altro paio di canzoni, devo dire che l'Europa nel 1938 ha avuto molte più canzoni belle rispetto a quelle americane. Ce n'è stata una però in America che veramente nel 38 è salita al ruolo di maestà. La canzone veramente regina del 1938 per la musica leggera americana, e ora io ve la voglio far sentire. Abbiamo trovato un documento veramente storico tratto da un programma radiofonico in diretta della CBS. La canzone è When the Saints Go Marching In e è interpretata dal grande Satchmo, ovvero Louis Armstrong, con la sua grande orchestra, o meglio, come preferiva definirla lui, la sua band. Allora adesso mi taccio e lascio la parola al grande Satchmo. Shh, ascoltiamo bene.
And now when the saints go marching in. We'll be right back. saints marching in.
Marching in.
I win the saints go marching in.
Marching in.
Yes, I want to be in that number. I win the saints go marching in.
Marching in.
Now
when the
saints go marching by.
Marching by.
Yeah.
Bye.
To hit the number, you're gonna find it because this clarinet will in there. Saints go marching in.
Marching in.
Lord, I want to be in that number. Here comes Trummy Young and his trombone wailing.
Qua avete sentito anche gli applausi del pubblico in delirio, veramente, del pubblico in sala che seguiva quella diretta radiofonica. Nel 1938, appunto, in America, la CBS si contendeva il ruolo di radio più ascoltata con la NBC, ma noi abbiamo avuto qua in Italia un primato della radio nel 1938, sì, perché è stata inaugurata a Roma quella che divenne la stazione trasmittente più potente, non d'Europa, ma di tutto il mondo. Eravamo più potenti ancora dell'America, che è stata veramente la regina della radio negli anni 30 e 40. E quindi il governo italiano era davvero contento di questo primato che toccava a Roma, tanto che durante il discorso di inaugurazione per quella stazione italiana venne chiamato direttamente il capo del governo, Benito Mussolini, il quale inviò un saluto a tutti gli italiani all'estero. Vogliamo ascoltare quel documento storico? Eccolo qua, tutto per voi.
Sulla via Ardeatina ad 8 km da Roma, sopra la collina di Prato Smeraldo, una selva di 14 leggerissime torri sorreggenti una fantastica rete di cavi d'acciaio. Antenne e cortine radianti riflettenti caratterizzano il nuovo centro radio imperiale inaugurato dal Duce.
Italiani che vivono e lavorano nelle terre dell'impero, agli italiani che vivono e lavorano in paesi stranieri e sono dovunque fieri di essere italiani e fedeli in ogni istante alla patria, giunga il mio saluto. Esso parte come saluto inaugurale dalla nuova stazione radiotrasmittente di Roma, che è la più potente del mondo.
Dopo il rito inaugurale dell'alza bandiera e il saluto agli italiani nel mondo, il Duce ha esaminato la planimetria degli impianti che si estendono su uno spazio di 20 ettari e visitato i reparti del nuovo centro che con 22 fasci di onde trasmetterà la voce di Roma in tutto il mondo.
Capirmi ancora, tutto sei per me, io non ho che te, per sognare tanto amore. Ti sorriderà la vita, nella tua gioventù, e risplenderà di felicità, se tu m'amerai di più. Senza l'amore anche il tuo cuore non può sognare, ciò che nel sogno non si può mai scordare. Amami di più, piccina, cerca di capirmi ancora, tutto sei per me, io non ho che te, per sognare tanto amore.
Città nel 1938 debutta una giovane attrice livornese dagli occhi a mandorla, dal profilo molto particolare, dai capelli corvini. Era Doris Duranti. Diverrà da quell'anno fino alla fine della guerra l'attrice di punta del cinema italiano. E un regista, Claudio Gora, che oltre a essere regista era stato anche attore, era il papà di Andrea Giordana, così la ricorda. Era una regina di cuori. Ce n'erano quattro che palpitavano in contemporanea per lei. ovvero Andrea Checchi, Eugenio Fontana, fra parentesi era il suo produttore, Alessandro Pavolini, fra parentesi era il ministro del Mincul Pop, e Di Leone, il patron della Scalera Film. Insomma, non doveva temere la solitudine. Sembra che un giorno, nella saletta in cui si assisteva alla proiezione del girato giornaliero, Eugenio Fontana, che voleva accarezzarle un attimo la schiena, abbia incontrato invece la mano del ministro Pavolini.
Piccole stelle che brillate a sera, parlate voi d'amore a chi m'ha preso il cuore. Ditegli che il mio cuore aspetta e spera, e che io l'amo ancora. Piccole stelle d'oro, la vita è triste quando più non c'è l'amore, non c'è più luce quando il cuor non ama più, mai più. Piccole stelle che brillate a sera, parlate voi d'amor a chi m'ha preso il cuor. Alzando gli occhi al cielo vedo brillar le stelle d'or come un immenso velo dal magico splendor. Per ogni cuore innamorato c'è una stella lassù, ma per il mio cuore solamente non c'è più.
Qua fra le varie pagine che ho di giornali settimanali, mensili riguardanti il 1938, ho trovato una cosa abbastanza carina, abbastanza curiosa, e ve la voglio leggere. Si tratta del Galateo della strada che prevedeva le seguenti norme di vita civile per quel 1938. State a sentire, per esempio: automobilisti, non fate suonare il vostro clacson ad ogni proposito e soprattutto fuori di proposito. Un conducente prudente ed esperto può circolare in città facendo un uso moderatissimo del suo apparecchio d'avviso. Bello, quando chiamano clacson apparecchio d'avviso. Per avvisare la gente non è affatto necessario dare una serie di colpi di clacson, un colpetto basta. Non dimenticate del resto che l'uso abusivo del vostro clacson non vi esonerà affatto da responsabilità in caso di investimenti. Fate sempre meno rumore che sia possibile. Invece per i motociclisti il Galateo nel 38 diceva: evitate l'impazzare degli scoppiettii, verificate spesso se il vostro scappamento è conforme ai regolamenti cittadini, e per i segnali di avviso fate come è raccomandato per gli automobilisti. Ho trovato invece una cosa divertente per quanto riguarda il mare. Proprietari di canotti a motore, non seccate la gente che sta sulla riva col chiasso dei vostri motori. Usate il silenziatore. E grazie tanto.
ansie di cuor, per il dolce ricordo di questo amor, che come un'ombra sempre mi seguirà. Grazie perché il tuo primo sorriso l'hai dato a me, mentre splendeva in te la felicità. Se a te io penserò, per te io rivivrò i più bei giorni di questa mia gioventù. Grazie di cuor, se nell'ora suprema sorridi ancor, manda anche tu un saluto all'amor che non torna più.
Amiche ed amici, ho trovato anche il Galateo per gli amanti della radio, o come venivano chiamati nel 1938 i radiofili. Ascoltate, godete della musica che vi viene da lontano, ma non obbligate i vostri vicini che vogliono riposare ad ascoltare i concerti. Non esponete gli altoparlanti sui balconi o nei vostri giardini e dopo le 22 abbiate la cortesia di chiudere le vostre finestre. Per i dilettanti di grammofoni viene raccomandato quanto è stato raccomandato per i radiofili, e per tutti quanti agite da persone educate che non intendono rovinare gli orecchi ed il cervello del prossimo creando una generazione di nevrastenici. Beh, oh, nel 1938 se tutti si sono comportati così non hanno creato una generazione di nevrastenici, però negli ultimi anni qualcuno l'ha creata, eh? Beh, dai, veramente si sentono sempre dei suoni che sembrano più suoni di guerra invece che bei suoni di lieta musica. Che ne dite? Siete d'accordo con me?
Amore, come un soffio per farti ancora sognare, di me.
ti parlerò, se ascolti la radio stasera, udrai la mia canto, e vivrai così quell'ora di passione, che il tuo cuore sempre incatenò.
Comunque in quel 1938 l'italiano medio che sognava andando una volta a settimana al cinema a vedere i bei volti di Doris Duranti e di Alida Valli, che andava quando poteva a teatro a sognare con Wanda Osiris e che ascoltava ogni giorno la radio, sognava comunque di scappare quando avesse potuto all'estero per una settimana di vacanza avventurosa per conoscere le donne dei paesi esotici o per trascorrere una notte a Madeira.
Bimba del nostro amore, non faccio che sognar, un nido tutto in fiore, lontano sul mar. Com'è felice il cuore, quando tu sei con me, non penso che all'amore, l'amore con te, una notte a Madeira, con te. La nostra chimera, laggiù dove tutto parla di poesia, vivremo in un sogno pieno di nostalgia, con te una notte a Madeira, con te in un sogno d'amore. C'è chi sospira e spera il lusso e lo splendore, per me la gioia vera è solo il tuo amor. Quando ti stringa il cuore, son ricco più dure, la gioia è nell'amore, l'amore con te una notte a Madeira. Con te la nostra chimera, laggiù dove tutto parla di poesia, vivremo in un sogno pieno di nostalgia, con te una notte a Madeira, con te in un sogno d'amore. Laggiù dove tutto parla di poesia, vivremo in un sogno pieno di nostalgia, con te una notte a Madeira, con te in un sogno d'amore.
Amiche ed amici, andiamo un attimo dietro le quinte del cinematografo italiano in quel 1938, perché il film campione di incassi della stagione fu una commedia presentata dalle industrie cinematografiche italiane, ICI, una produzione dell'Italcine. Era annunciato come un film originale, divertente e modernissimo. E beh, ci credo che lo pubblicizzarono come modernissimo perché parlava di una cosa che in Italia sarebbe iniziata a venir sperimentata solo negli ultimi mesi del 1938, ovvero la televisione, radiovisione, come avrebbero detto all'EIAR in quella fine del 1938. Ebbene, qua invece si chiama proprio televisione in questa pellicola, pellicola che si intitolava 1000 lire al mese, aveva un bellissimo cast. Allora, la regia intanto è di Max Neufeld, un grande della commedia. Gli interpreti: Umberto Melnati, Alida Valli, Osvaldo Valenti, Renato Cialente. E poi, ragazzi, c'era una colonna sonora che è diventata veramente storica, eh? 1000 lire al mese è proprio la colonna sonora che ha fatto epoca in quel 1938 e che è stata cantata anche nei 2-3 anni successivi. Ancora oggi, quando pensiamo a com'era l'Italia alla fine degli anni 30, a tutti quanti viene in mente di fischiettare il motivetto di 1000 lire al mese. Ebbene, questa commedia, visto che trattava argomenti scientifici e molto futuristici, non venne ambientata in Italia. Era stata girata a Cinecittà, ma non venne ambientata in Italia, venne ambientata in Ungheria. Faceva parte anche questa, no, del filone prolifico veramente delle commedie ungheresi. Quando c'era qualcosa che non sarebbe stato bene ambientare in Italia, veniva sempre e sempre ambientato in Ungheria. E questi ragazzi che iniziano a sperimentare la televisione, a lavorare alla televisione, sognano di guadagnare 1000 lire al mese. Ascoltiamo una piccola scena tratta da questo film. Prego, regia.
È arrivato?
Chi?
Come chi? L'ingegnere della televisione.
Ah, beh, perché doveva arrivare?
Ma avete dimenticato che ne ho trovato uno?
No, non è arrivato.
Beh, appena arriva, ve lo mando giù. Guardate un po' quello che sa fare e poi mi direte.
Sì, sì.
Corrente. Ah, trifase.
Trifase. Corrente, trifase.
Aspetta. Trifase, codeina cloridrata, amperaggio. Amperaggio.
Buongiorno.
Oh, finalmente. Buongiorno, cara. Come si dà tutto questo tempo? Fammi una cortesia, finisci tu questa ricetta. Sì. Manca solo il potassio di griglia.
Cosa?
Scusa, devo andare, ma aspettano.
Ma chi?
Gli elettroni.
Ma cosa dici?
Niente, cara.
Beh, dai, da questo piccolo estratto abbiamo potuto capire che il film era veramente considerato modernissimo. E adesso allora ascoltiamo il tema del film 1000 lire al mese nella incisione del 1938 di Gilberto Mazzi.
Che disperazione, che delusione dover campare, sempre in disdetta, sempre in bolletta. Ma se un posticino domani, cara, io troverò di gemme d'oro, ti coprirò. Se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina giovane e carina, tale quale come te. Se potessi avere 1000 lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Ho sognato ancora stanotte, amore, l'eredità d'un zio lontano, americano. Ma se questo sogno non si avverasse, come farò? Il ritornello ricanterò. Se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina, giovane, carina, tale quale come te, se potessi avere 1000 lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu.
Ed ora andiamo un pochino in giro per il mondo per scovare qualche notizia interessante riguardo il 1938. Intanto, nell'estate di quell'anno, due pescatori sudafricani ritrovarono in una rete un pesce ritenuto estinto da milioni di anni, ovvero il celacanto. E poi invece in Sardegna, da noi in Italia, fu inaugurata Carbonia, la città costruita per la produzione di carbone, a testimonianza della politica super autarchica del regime. E invece a dicembre Otto Hahn scoprì la fissione nucleare dell'uranio, aprendo così la strada all'era atomica e alla costruzione di reattori e bombe nucleari.
Il mio destino, però se non mi sei vicino, pensando al tuo amore, tremo tu. Cosa farai di me? Lo devi dire perché amo te, solo te. Thank you.
Fra le altre notizie riportate nella rassegna stampa di quell'anno abbiamo la scomparsa di Gabriele D'Annunzio il 1 marzo e di Georges Méliès, che era stato uno dei padri del cinema. Abbiamo anche la nascita della fotocopiatrice e l'uscita in edicola del primo fumetto di Superman. Per gli amici sportivi dobbiamo ricordare che il 19 giugno l'Italia si laurea campione del mondo di calcio per la seconda volta consecutiva. Per il terzo titolo si dovrà attendere il 1982. I mondiali di calcio del 38 si svolgevano in Francia e i nostri azzurri in finale hanno battuto per 4-2 l'Ungheria.
Amare, sognare, soffrir perché l'amore non sai cos'è. Vorrei sentirti ancora un po' vicino a me. Parole, parole, rispondi tu, perché non ami più. Lasciamoci così senza rancore. Il mio cuore così. Fu tanto triste e breve il nostro amore, come un fiore che fiorì. Pioggia sembra un pianto di dolore. Amore tanto triste dirti addio, ma il cuor mio vuole così. Così senza rancore, il mio cuore vuol così. Tu tanto triste previ il nostro amore, con un fiore ti fiorì.
Nel 1938 si inaugura a Chieti il museo che oggi tutti conosciamo come La Civitella. È sito nel parco archeologico omonimo e nel 1938 aveva un altro nome. Si chiamava infatti Antiquarium Teatinum, su progetto dell'architetto Ettore De Lellis, che già era stato il progettista del Museo Paludi di Celano. Con il sovrastante anfiteatro romano, la struttura museale odierna, che è in parte sita in piani sotterranei, è parte integrante di un complesso con giardini, zone pedonali, un auditorium, un laboratorio archeologico, ambienti per attività ludiche e didattiche ed un ambiente per mostre temporanee. Fra le varie reclame del 1938 trovo qua la pubblicità dell'Equator. Cos'era l'Equator? Era una casa produttrice di gas liquido, si chiamava Liquigas, dicevano che era come il gas di città e che le cucine e i fornelli che andavano a Liquigas avrebbero fatto ottenere del cibo buonissimo. Poi abbiamo la pubblicità dell'Odol. Cos'è l'Odol? Era una pasta dentifricia tutta italiana che assicurava un sorriso meraviglioso. E poi abbiamo la Radio Safari, il modello del 1938 si chiamava Super Eterodina a 5 valvole, caratteristiche principali 4 gamme d'onda, la selettività variabile ed una potenza pilotata direttamente dal diodo. Dice la pubblicità che sullo schermo c'era anche la scala alfabetica. E va bene, allora con questa pubblicità di Radio Safar noi chiudiamo questo nostro breve viaggio confidenziale dietro le quinte del 1938 e ringraziando tutti quanti voi, amiche ed amici, per l'attenzione, vi auguriamo un buon proseguimento d'ascolto con i programmi che verranno dopo di noi.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories
we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments. Memories we've been sharing. Magic.